Vite utopiche. La vita e le opere di donne e uomini con una visione. Cura di Sara Signori.
Fiorentino parlo, fiorentino penso, fiorentino sento. Fiorentina è la mia cultura e la mia educazione. Quando all'estero mi chiedono a quale paese appartengo, rispondo Firenze, non Italia, perché non è la stessa cosa. Questa è la vita utopica della prima giornalista italiana ad essere andata al fronte in qualità di inviata speciale per raccontare la guerra con il suo stile crudo ed agguerrito. È la vita utopica di colei che sfidò tutto il mondo islamico urlando a gran voce la parola tiranno all'Ayatollah Khomeini. Occhi impenetrabili definiti da una riga decisa di eyeliner. La sigaretta sempre tra le dita. È la vita utopica di Oriana Fallaci. Scrittrice, giornalista e attivista, attraverso le sue argomentazioni taglienti e coraggiose, Oriana Fallaci poteva essere capace di fare a pezzi qualunque interlocutore. Nata in una famiglia antifascista, partecipò alla Resistenza che era ancora una bambina. Una manciata di anni più tardi, una foto di quella stessa bambina è stata portata sulla Luna dall'astronauta americano Charles Conrad, il comandante della missione Apollo 12. Per raccontare la vita utopica di Oriana Fallaci abbiamo collegato con noi su Radio Utopia il professor Marino Biondi, storico della letteratura e critico letterario. Marino Biondi ha recentemente pubblicato un saggio che contiene un ritratto della Fallaci e che si intitola La leggenda dell'Oriana. Marino Biondi, buongiorno.
Buongiorno.
Vorrei iniziare proprio dal suo saggio. Qual è la leggenda dell'Oriana?
Premetto che si tratta di un libro dedicato anche al giornalismo italiano e al giornalismo americano, il cosiddetto New Journalism. E alle differenze e anche alla crisi del giornalismo. All'interno c'è un profilo dedicato a Oriana Fallaci, il titolo è esattamente La leggenda dell'Oriana, la Oriana come veniva nominata appunto a Firenze e anche nel suo ambiente. Posso dire che il titolo della leggenda è ispirato a me e a tanti altri dalla natura stessa di Oriana Fallaci, dalla sua vocazione, dalla sua straordinaria capacità di costruire anche la propria identità. È una giornalista che ha servito il giornalismo, ma non è stata soltanto una giornalista di servizio. È diventata il simbolo anche della professione, sia come donna, sia come audacia nell'interpretare il mestiere. E tutto ciò ha trasformato una biografia, ha trasformato una vita in qualcosa di più di una vita e di una biografia, in una leggenda. Credo che questo possa essere compreso appunto da chi ci ascolta. Oriana veniva percepita come una specie di fenomeno a sé. Usciva dalla schiera dei colleghi e delle colleghe. Era l'Oriana.
Marino Biondi, Oriana Fallaci è stata definita in molti modi. La signora Coraggio, anche la guerra fondaia. Ma chi era la donna Oriana Fallaci?
Ora è molto difficile rispondere proprio a chi fosse la donna, perché la donna Fallaci è legata alla sua intima proprietà di donna. Ha deciso qualche volta di parlarne, è uscita anche dai ranghi del mestiere per confessare certe esperienze, come l'esperienza d'amore, rare ma profonde, per uomini che avevano caratteristiche speciali. Possiamo dire che Oriana ha amato ed è stata a suo modo riamata da uno degli ultimi eroi della storia d'Europa. Cioè una di quelle personalità per cui si poteva spendere il nome di eroe, Alekos Panagoulis. La gravidanza interrotta, questa è l'intimità dell'Oriana. Anche queste esperienze, ripeto, esperienze intimissime, che possono essere condivise soltanto con pochi, Oriana decise in un certo momento della sua vita di rivelarle. Ma è solo questa l'Oriana donna? L'Oriana donna era ovunque, ovunque andasse, qualunque esperienza vivesse. Per quanto riguarda la mia esperienza di lettore, sono stato più coinvolto, più che dai libri che parlavano della donna, dai libri che parlavano della storia, non della storia di Oriana, ma della storia del mondo. Ed è un discorso, ahimè, sempre attuale, lacerato dalle guerre. Oriana era talmente persuasa, chiamiamola Oriana anche perché è un modo affettuoso per ricordarla, era talmente persuasa, anche come intellettuale, come storica del suo tempo, che la guerra, ahimè, non fosse un fatto episodico, ma che fosse una specie di patologia della storia, da sentirsi obbligata a fare l'esperienza di inviata di guerra in Vietnam, in una guerra che aveva anche molte caratteristiche veramente di follia, una guerra gigantesca, una guerra fallimentare, una guerra che Oriana descrive nella sua obiettività, un enorme esercito sbandato e semi impazzito nelle giungle del Vietnam, destinato alla sconfitta di un paese che pure Oriana amava e del quale si sentiva cittadina. Ora, un libro come Niente così sia, pubblicato nel 1969, è una scoperta che ogni lettore dovrebbe fare. Una donna con l'elmetto che affronta una delle guerre più crudeli del XX secolo, convinta, ripeto, che la guerra sia, ahimè, una patologia talmente diffusa da essere una specie di fisiologia della storia. E Oriana si sentiva sempre un po' in guerra. A un certo punto la sua personalità sembrò essere quella di una donna belligerante, di una donna guerriera, e morì convinta che l'Islam avesse dichiarato guerra all'Occidente. E questa fu la sua ultima, come dire, convinzione di giornalista e di osservatrice delle cose del mondo. Quindi il conflitto, la scrittrice del conflitto, Polemos, metro di tutte le cose, era la sua visione del mondo, tutt'altro che serena e pacifica. Intendiamoci, non amava la guerra, la rispettava, sapeva che c'era, così come non si ama una malattia, ma si sa che la vita è mortale, quindi anche la vita della storia. Era affetta dalla mortalità periodica delle guerre. Come vede alla sua domanda sulla donna, la mia risposta sembra evasiva e parla della testimone del tempo, della testimone della storia d'Europa e della storia del mondo, perché quella è l'Oriana a cui come lettore e anche in parte come studioso mi sono sentito più vicino, anche perché era una giornalista e scrittrice, poi parleremo della scrittrice se lo ritenete opportuno, che aveva debellato nella sua prosa secca, efficace, dura, qua e là sgarbata, aveva cercato di sradicare la retorica e, ahimè, anche la retorica degli assoluti principi, delle buone intenzioni, la retorica che non tenesse conto della realtà.
Che valore hanno avuto le radici fiorentine di Oriana Fallaci nel suo modo di fare giornalismo?
Le sue radici fiorentine sono legate naturalmente a Firenze e al significato che questa città storica. Firenze è una città eminentemente storica, non è soltanto una Firenze presente, è sempre una Firenze che si porta appresso le sue grandi memorie, che non sono soltanto memorie del bello museificato nei suoi musei. Firenze è anche una grande storia, ed è una storia di fazioni, è una storia di divisioni, è una storia di conflitti, è una storia di guerre civili. È una storia di morti ammazzati, se mi consentite. È una storia violenta. Ed è anche la storia di una città, di un paese, quasi di una micronazione, molto consapevole di sé. Le radici di Oriana sono in questa Firenze. Non solo, ripeto, la Firenze bella, gentile, rinascimentale, che è certamente una grande eredità e anche l'immagine che si dà al mondo di Firenze, questo giardino d'Italia, questo giardino d'Europa. La radice fiorentina dell'Oriana era anche la radice fiorentina di una bambina che aveva partecipato nel suo ruolo di piccola messaggera alla guerra civile, alla resistenza. Firenze è stata una città dove il fascismo è stato ben radicato e violento fin dal 19, 20, 21 e dove c'è stata poi una coda velenosa di guerra civile. È di qui che nasce l'Oriana, la bambina che porta anche le bombe ai partigiani. E l'Oriana rimane una partigiana, la sua memoria è profondamente vincolata a questa esperienza. Se mi posso permettere, la prima grande esperienza di rabbia e di orgoglio. Poi c'è una rabbia, un orgoglio che segue la sciagura newyorkese delle due torri, ma la prima rabbia è contro il fascismo e l'orgoglio è quello di avere partecipato nella sua piccola mansione alla ribellione e alla guerra contro il fascismo. Queste sono radici che restano e, se posso aggiungere, quando Oriana prese posizioni anche discutibili, naturalmente, e fu attaccata anche dalla sinistra, e qualche sprovveduto parlò del fascismo dell'Oriana, ma figuriamoci, Oriana era nata e cresciuta ed educata in una cultura antifascista, e magari era abilitata a vedere il fascismo anche là dove si celasse in nicchie di democrazie occidentali, per non parlare poi di quello che detestava, cioè il fascismo dei totalitarismi e anche il fascismo degli ayatollah, ecco, dell'islam autoritario e dittatoriale. Tema estremamente complicato, rischioso, terreno scivoloso, irto. Gli antichi dicevano era un camminare tra i fuochi, per ignes. Ecco, quello fu un po' il percorso di guerra dell'Oriana, fino alla fine. Ma Firenze, sì certo, è all'origine. E a Firenze vuole venire a trascorrere gli ultimi tempi nella clinica Santa Chiara in Piazza Indipendenza e a riposare nel cimitero degli Allori, dove è scritto Oriana Fallaci, scrittore. Tanto per chiarire anche sotto il profilo linguistico che cosa fosse per lei la scrittura. La scrittura era la scrittura degli scrittori e non ha mai fatto del femminismo una professione. Bastava lei, ecco, per dire che le donne erano capaci di tutto, nel senso buono ovviamente, però avrebbe forse anche apprezzato l'ironia, capaci di tutto le donne, come gli uomini.
Oriana Fallaci nacque a Firenze in piena era mussoliniana il 29 giugno 1929. Crebbe in una famiglia umile. Suo padre lavorava come artigiano e sua madre era casalinga. Pochi soldi, ma tanta politica e tanti libri che per lei rappresentavano qualcosa di sacro. A 17 anni firmò il suo primo articolo per il Mattino dell'Italia Centrale, un quotidiano fiorentino di ispirazione cattolica. Iniziò a lavorare presto Oriana. Il suo sogno era quello di arrivare a guadagnare abbastanza per diventare scrittrice. Anche se la sua vocazione era questa, con i primi soldi si iscrisse alla facoltà di medicina. Al giornale si occupava di cronaca nera, ovvero la cronaca delle disgrazie, come la definiva proprio lei. Si appassionò talmente tanto a questo lavoro che decise di abbandonare gli studi. La spudoratezza e la vivacità con cui scriveva furono evidenti fin dai primi articoli. A soli 19 anni scriveva con un linguaggio diverso rispetto a quello dei suoi colleghi. Amava osare e si prendeva delle libertà che non sarebbero mai state concesse a nessun altro. Diceva di voler fare quel lavoro a modo proprio, con il suo stile, e che nessuno le avrebbe mai potuto imporre niente di diverso.
La verità è questa, che tutte le volte che si cerca di raccontare la verità si è tacciati di cattivi. Poi, quando ci si fa la fama di cattivi, lo si è anche se si scrive che il cielo è azzurro. Io scrivo, ad esempio, c'era un bellissimo cielo azzurro. Com'è cattiva la Fallaci!
Una delle persone che la incoraggiò con più decisione a concentrare testa e cuore nel giornalismo fu suo zio Bruno Fallaci, che faceva questa stessa professione. Riguardo a lui, Oriana dirà: «Mi ha insegnato tutto. Mi ha insegnato a ripulire la scrittura dai lustrini e dai fiocchi. Mi ha insegnato ad essere secca, come gli anglosassoni, a buttare via il superfluo». Sono infatti in molti a pensare che Bruno Fallaci fosse l'unico verso cui Oriana provava una sorta di timore reverenziale. Il suo giornalismo era impetuoso, ingombrante e totalizzante. Era un giornalismo capace di prevaricare chiunque, ma non lui. Quando il Mattino la licenziò per essersi rifiutata di scrivere un articolo su Palmiro Togliatti, fu proprio suo zio ad offrirle un posto nella redazione di Epoca, di cui era diventato direttore. Il Mattino era un giornale democristiano, Oriana proveniva invece da una famiglia culturalmente di sinistra. Le loro divergenze politiche diventarono presto inconciliabili. Suo padre Edoardo era iscritto al Partito Socialista Italiano e fu sempre un attivo antifascista. La sua ideologia era talmente forte che coinvolse anche la figlia nella resistenza, facendo in modo che le dessero il ruolo di staffetta. Oriana era giovanissima quando si unì alle Brigate Giustizia e Libertà, ovvero le formazioni partigiane del Partito d'Azione. Tra i suoi compiti c'era quello di trasportare le munizioni da una parte all'altra dell'Arno attraversando il fiume nel punto di secca, dal momento che i ponti erano stati distrutti dai tedeschi. La collaborazione per Epoca nel frattempo proseguiva. Suo zio credeva fermamente in lei, ma non voleva dare l'impressione di favorirla. Per i primi mesi il suo incarico fu solamente quello di correggere le bozze degli articoli scritti dai suoi colleghi, fino a quando Bruno Fallaci non prese la decisione di affidarle una rubrica sulla nascente alta moda italiana e la inviò alla prima storica sfilata del 1952 alla Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze. Grazie a questa esperienza, nel 1951 venne pubblicato il suo primo articolo per il settimanale L'Europeo. Oriana aveva 22 anni. Roma si stava rialzando dopo la brutalità della Seconda Guerra Mondiale. Nella capitale italiana stava esplodendo il boom economico, la voglia di vivere, di godersi la bellezza e i divertimenti di una delle città più belle del mondo. Erano gli anni meglio conosciuti come della dolce vita. L'Europeo le chiese di trasferirsi proprio lì, nella città eterna, il centro della cronaca mondana dell'Italia dell'epoca. Il suo incarico sarebbe stato quello di occuparsi di moda e di spettacolo. È del luglio del 1956 il suo primo viaggio a New York, proprio per scrivere dei divi e della loro vita patinata. Al rientro in Italia conobbe Alfredo Pieroni, corrispondente da Londra per la Settimana Illustrata. Secondo le parole della sua biografa, Cristina De Stefano, Oriana se ne innamorò profondamente, ma lui non la ricambiò mai. Lei ne era consapevole, ma aveva deciso che Pieroni fosse l'uomo della sua vita, anche se lui non lo sapeva. Gli sarebbe servito solo un po' di tempo per capirlo. I carteggi personali su questa storia sono impressionanti. Nello scrivere la sua biografia, Cristina De Stefano è arrivata persino a chiedersi se fossero veri. Quella con Pieroni è infatti una storia umiliante, in cui Oriana Fallaci accetta tutto, perde addirittura un bambino e a un certo punto pensa anche di procedere con un secondo aborto. La Fallaci sprofonda in una depressione violenta che le fa tentare il suicidio ingerendo una grande quantità di sonniferi. In seguito a questo episodio, tornò prepotente in lei la lucidità. Decide che nella vita bisogna essere carogne. Decide di non voler più mostrare le proprie debolezze per non essere fatti a pezzi da nessuno. Si mostra finalmente aggressiva, anche se nel privato conservava la propria dolcezza, la propria gentilezza e anche la propria ironia. Decise anche di mettere la sua vita al centro del mondo, così come fece con il suo lavoro, diventando poi una delle più grandi giornaliste italiane. Nel 1961 avvenne il riscatto. Oriana Fallaci realizzò un reportage sulla condizione della donna in Oriente, che diventò anche il suo primo successo editoriale come scrittrice. Questo reportage si intitola Il sesso inutile. A 38 anni, nel 1967, l'europeo le propose di partire per il Vietnam in qualità di corrispondente di guerra. Oriana Fallaci ritornerà nel paese dell'Indocina 12 volte in 7 anni e racconterà la guerra criticando sia i Viet Cong comunisti, sia gli statunitensi che i sudvietnamiti, documentando menzogne e atrocità, ma anche eroismi e umanità nel contesto di un conflitto che proprio lei definì una sanguinosa follia. Marino Biondi, queste esperienze di guerra che sono state vissute in prima persona da Oriana Fallaci vengono raccolte nel libro Niente è così sia, pubblicato nel 1969. Che cosa ci racconta Oriana?
Lo citavo prima, il libro Niente è così sia del 1969, mentre si stava concludendo la guerra del Vietnam con la presidenza Nixon e con Kissinger, l'educto a Parigi come diplomatici accreditati. Prima accennavo anche alle caratteristiche, alle peculiarità, molto note anche perché il cinema americano ha raccontato il Vietnam, ha saputo raccontarlo anche con grande realismo e con grande verità, o con la verità possibile in queste cose. Il Vietnam è Apocalypse Now di Coppola. Il Vietnam è Full Metal Jacket Stanley Kubrick. Cosa voglio dire? Il Vietnam non è soltanto una guerra, che è, come sanno gli storici, la continuazione della storia con altri mezzi. Nel Vietnam c'è un veleno, che è un veleno che anche l'Oriana coglie nella città di Saigon, nella sua corruzione, e così come intravede, ecco, questo che prima ho definito patologia, questa follia, perché la guerra è anche una follia razionalizzata, è una follia meccanizzata, e la coglie per esempio in certi gruppi di Marines, in certi straordinari piloti dell'aviazione che sorvolano la giungla, o quelli che bombardano a noi, quelli che disseminano di napalm il paese. È una guerra avvelenata e non lo nasconde Oriana, pur essendo una inviata occidentale e pur essendo una filo americana, pur essendo una filo atlantica, diremmo oggi, ma ci rappresenta una guerra come una specie di cancerizzazione. Non è la guerra di Guerra e Pace di Tolstoi, sotto un bel cielo sereno, grandi campi di battaglia dove si può morire con dignità. È una guerra terribile. Ora posso dire a chi ci ascolta che il libro è un libro straordinario anche perché la Fallaci non fa soltanto l'inviata di guerra, voglio dire, non se ne sta in città o nelle retrovie, come pure è accaduto ad altri inviati di guerra, che non dovevano morire in guerra, dovevano possibilmente testimoniare in guerra, e per non morire in guerra era sempre meglio non esporsi troppo, perché in guerra si muore, niente e così sia. E Oriana vuole fare l'esperienza, ed è capitolo del libro, di che cosa volesse significare volare in un aereo. Non so quali aerei fossero, ma insomma erano gli aerei delle portaerei americane che bombardavano il Vietnam, e partecipò ad una missione, con quello che significava anche dal punto di vista del rischio e dal punto di vista fisico vivere in una, in un oggetto, ecco, che si muoveva a quella velocità rasente la giungla, e poi con dei movimenti e delle velocizzazioni formidabili. Ecco, per capire come si viveva da combattente, ecco, era una giornalista combattente. Chi legge quel libro però si accorge che per Loriana la guerra del Vietnam è una guerra sbagliata. Ecco.
Il 4 aprile del 1968 Martin Luther King, ovvero il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, noto per la sua frase «I have a dream», «Io ho un sogno», venne assassinato con un colpo di fucile. Il 5 giugno di quello stesso anno Bob Kennedy fu ucciso dopo essere stato colpito ripetutamente con un revolver calibro 22, episodio che avvenne una manciata di ore dopo aver vinto le primarie in California e in Dakota del Sud come candidato alla presidenza degli Stati Uniti per il Partito Democratico. Oriana Fallaci lasciò quindi il fronte per tornare negli Stati Uniti ed occuparsi in prima persona di questi fatti di cronaca che avevano sconvolto il mondo. Una volta lì, si occupò anche delle rivolte studentesche di quegli anni. Il 2 ottobre del 1968, alla vigilia dei Giochi Olimpici, durante una manifestazione di protesta degli studenti universitari messicani contro l'occupazione militare del campus dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, lei stessa rimane gravemente ferita da una raffica di mitra. Morirono centinaia di giovani. La Fallaci stessa fu addirittura creduta morta e venne portata in obitorio. Il sacerdote che doveva darle l'estrema unzione si accorse però che respirava ancora e fece in modo che venisse salvata. Oriana aveva 40 anni. L'anno successivo, nel 1969, Oriana Fallaci tornò negli Stati Uniti d'America per occuparsi della cronaca dell'Apollo 11, ovvero la missione spaziale che portò i primi uomini sulla Luna. Queste interviste furono pubblicate in un libro dal titolo «Quel giorno sulla Luna», in cui Oriana racconta del suo incontro con Neil Armstrong, Buzz Aldrin, ma anche con il comandante della missione successiva, la Apollo 12, Charles Conrad. Proprio durante l'intervista a Conrad, registrata il giorno prima del lancio, la Fallaci espresse il dubbio che tutte le frasi degli astronauti americani fossero state decise a tavolino dalla NASA. Conrad le assicurò di no e chiese proprio a lei che cosa avrebbe dovuto dire nel momento esatto in cui avrebbe messo piede sulla Luna. «È un piccolo passo per l'uomo, ma un grande balzo per l'umanità», questo aveva detto Neil Armstrong. E la sua dichiarazione era già passata alla storia. Oriana suggerì allora a Conrad di fare una battuta, ovvero di dire «Sarà stato un piccolo passo per Neil, ma è bello lungo per me», ironizzando sul fatto che Armstrong fosse molto più alto di lui. La Fallaci e Conrad scommisero una bottiglia di liquore e poi si salutarono. Ma non prima che Oriana potesse fargli un piccolo regalo. Una foto di lei da bambina, da portare sulla Luna. Conrad fu il terzo uomo a mettere piede sul satellite della Terra e appena lo fece, stupì tutta la stazione spaziale pronunciando proprio le parole suggerite da Oriana. La Fallaci aveva perso la scommessa, ma decise di non pagargli la bottiglia. Ciò che fece fu regalargli un abbonamento a Playboy. Nel 1973 la vita di Oriana si intrecciò a doppio filo anche con quella della Grecia. Sei anni prima, il 21 aprile del 1967, un gruppo di militari aveva rovesciato la monarchia parlamentare ellenica, dando inizio a quello che passò alla storia come il regime dei colonnelli, in quanto era stato proprio il colonnello Papadopoulos ad avere assunto il ruolo di leader nella giunta militare che aveva ideato il colpo di Stato contro Re Costantino II. Per combattere la giunta si formarono organizzazioni segrete di studenti e intellettuali che decisero di contrastare il regime compiendo azioni armate. Sono già dell'estate successiva ai primi tentativi di assassinarlo. Papadopoulos si stava spostando da Atene alla sua residenza estiva. Avrebbe percorso una strada costiera e i patrioti decisero di posizionare una bomba proprio lì, in un punto di quella strada dove sapevano che la sua limousine avrebbe dovuto rallentare. Il piano fallì. Papadopoulos sopravvisse all'attentato. I dissidenti furono identificati e catturati una manciata di ore dopo. Fra di loro c'era anche Alekos Panagoulis. Alekos Panagoulis era un rivoluzionario, un poeta, un intellettuale greco. Per questo tentativo di uccidere il capo del regime della Grecia dei colonnelli, venne condannato a morte. Fu segregato per 5 anni in un carcere dove subì le più atroci torture, ma tornò in libertà nel 1973 grazie a una mobilitazione internazionale. In quell'anno, Oriana Fallaci lo incontrò per un'intervista che si trasformò quasi subito in un amore profondo, complice e appassionato. La giornalista diventerà la sua compagna di vita fino alla morte di lui, avvenuta solo 3 anni più tardi in seguito ad un incidente stradale. Le indagini non portarono a nessun risultato e l'episodio rimase avvolto nel mistero, anche se per Oriana fu subito chiarissimo che l'intenzione fosse stata quella di compiere un omicidio politico. Un anno prima della morte di Panagoulis, nel 1975, Oriana e Alekos avevano collaborato alle indagini sulla morte di Pierpaolo Pasolini, che era un grande amico della coppia. La Fallaci sarà infatti la prima a denunciare il movente politico dell'omicidio del poeta. Marino Biondi. Oriana Fallaci è conosciuta a livello internazionale per le sue interviste che erano, appunto, crude ed agguerrite. La Fallaci ha intervistato le più importanti personalità proprio della politica e tra i personaggi più celebri si ricordano Yasser Arafat, Gheddafi, ma soprattutto l'Ayatollah Khomeini, che addirittura chiamò tiranno togliendosi il chador che le era stato imposto di indossare. Vogliamo ripercorrere i punti più significativi di queste interviste di Oriana Fallaci, quelle che poi sono passate alla storia.
Certo, le interviste che sono passate alla storia e che sono pubblicate, devo dire anche ripubblicate recentemente in un volume che porta il titolo Intervista con la storia e porta la prefazione di un grande giornalista, viaggiatore, come Federico Rampini. E posso cominciare dalla prefazione di Rampini, che è il commentatore più adatto ad un libro cosmopolitico, veramente un'agenda mondiale come questo di Oriana. È una citazione da Oriana stessa, è la prima frase della prefazione di Federico Rampini alla nuova edizione di Intervista con la storia, pubblicata nelle opere Burr della Fallaci. Dico questo per i lettori che volessero immediatamente riaggiornarsi, nel 2008. Se qualcuno avesse intervistato Gesù Cristo per fermarne la voce, le idee, le parole. Se qualcuno avesse interrogato con una macchina da presa Napoleone, tra virgolette. Ecco, questa era un po' l'idea del Fallaci. E Rampini commentava: l'ambizione non le mancava. Quel qualcuno naturalmente avrebbe voluto essere lei, Oriana Fallaci. Se avesse potuto, Oriana Fallaci avrebbe fornito un'intervista con Gesù Cristo e un'intervista con Napoleone Giovane. Questa era l'idea, Questa era l'idea di Oriana, andare in giro per il mondo e farsi testimoniare sul potere e sulla storia, perché le interviste sulla storia sono anche interviste sul potere grande, sul potere rappresentato da uomini soli. Lei ha citato leader come Yasser Arafat, come l'Ayatollah Khomeini, come potremmo aggiungere l'ex segretario di Stato americano Kissinger, come il leader cinese della ricostruzione post Mao, Deng Xiaoping, tutti per così dire uomini soli al comando. E quindi uomini con una immane responsabilità. Erano questi i personaggi che interessavano Loriana. Voglio dire, molto più dei personaggi o dei semi-personaggi della scena politica italiana. Anche se non mancò di intervistare uomini politici come Giulio Andreotti, anche lui un uomo di vertice, indubbiamente, e forse l'uomo politico più amato, più rispettato, che era Pietro Nenni, perché Oriana Fallaci era una socialista ed era rimasta socialista. E Nenni, anche quando era entrato nella stanza dei bottoni, da vicepresidente del Consiglio del centro-sinistra, rimaneva per Oriana un punto di riferimento dell'ideale socialista italiano del XX secolo. Quindi grandi personalità solitarie. Ci possiamo anche chiedere se Oriana fosse attirata dal potere. Non era attratta dal potere in quanto amasse il potere, io credo, anche evidente dalle interviste, che si avvicinasse al potere con l'ansia di svelarlo, di smascherarlo, di combatterlo, come ha detto lei. Sono interviste bellicose, sono interviste decisamente aggressive, perché l'aggressività era una modalità di accostamento dell'Oriana anche alla realtà. Era aggressiva Oriana Fallaci. Ecco perché nel nostro mondo del political correct, dove bisogna misurare le parole, dove non si può dire una parola che tocchi qualche forma di dolore, vero? Qualche forma di quando la vita si manifesta nella sua durezza, il linguaggio ormai tende a ovatare tutto. Oriana usava il linguaggio iusta propria principia, cioè diceva le parole che riteneva necessarie e utili. Lei ha ricordato l'Ayatollah Khomeini perché è più famosa, è una provocazione vera, quella di toglierci lo shador e di chiamare questo frate tiranno. Tiranno, era un tiranno, anche se quando liberò l'Iran dalla tirannia di un altro tiranno, molto apprezzato però in Occidente, il tiranno della dolce vita, veniva spesso a Roma, Reza Pahlavi, lo scià di Persia, di cui si parlava continuamente delle mogli, Soraya, Faradib, ecco, e quel frate, quel futuro tiranno, era esule a Parigi. Ecco, quando prese il potere nel 79 sembrò la rivoluzione, ed è invece una delle rivoluzioni che portò un'altra tirannia. Anche questo sapeva bene Loriana, che dalle rivoluzioni potevano scaturire delle terribili dittature. E la provocazione, ripeto, evidentemente credo fosse una provocazione studiata, perché anche a rileggere il libro oggi, il libro delle interviste, si vede che erano veramente preparate, e ogni intervista è anticipata da un profilo che fa la storia di quel personaggio e fa la storia del contesto in cui si inserisce quel personaggio. Quindi è un libro di interviste con la storia ed è un libro di storia.
Saddam Hussein non è uno Hitler, era un Mussolini. Era un cialtrone che mandava i propri soldati alla guerra senza scarpe, senza mangiare, probabilmente anche con poche munizioni. Era un bugiardo, era un chiacchierone. Vi farò nuotare nel vostro sangue. Invece no, ha fatto nuotare i propri uomini nel loro sangue.
Nel 1990 Oriana Fallaci fece pubblicare uno dei suoi romanzi più noti, Inshallah. Inshallah si ispira all'eccidio di Sabra e Shatila, ovvero quel massacro perpetrato dalle milizie cristiane libanesi per uccidere un numero mai precisato di civili palestinesi e di sciiti libanesi che si trovavano nei campi profughi vicini a Beirut. Questo romanzo di Oriana Fallaci prende spunto anche dalla missione occidentale di pace del contingente militare Forza Multinazionale in Libano, istituita in seguito a questo massacro. Si tratta di un'opera corale che si snoda tra i pensieri e nella vita di personaggi, come ad esempio un professore e un militare appassionato di letteratura. Come descritto dalla critica, attraverso Inshallah ci si immerge nel dramma dei combattimenti attraverso il racconto delle vittime e di quelle figure spesso dimenticate, come i bambini che la guerra uccide, gli sfruttatori che la guerra favorisce, i banditi che la guerra protegge. Dopo l'uscita di Inshallah, Oriana Fallaci decise di isolarsi andando a vivere a New York.
No, non esageriamo, non è che mi è venuto il cancro perché ho tradotto il libro in inglese. Complice sì, lo ammetto, perché quando la primavera scorsa mi resi conto che il motivo per cui mi sentivo tanto male e soffrivo di dolori spesso insopportabili, si trattava di un cancro, compresi si trattava di un cancro, io stavo traducendo, anzi ritraducendo Inshallah in inglese. Lo avevo già ritradotto in francese perché la traduzione francese era pessima, lo stavo ritraducendo in inglese perché quella inglese era peggiore di quella francese e mi trovai dinanzi a un dilemma angoscioso. Abbandonare il lavoro, correre subito dal medico che sicurissimamente mi avrebbe detto: signora, si opera domani mattina, oppure, e quindi lasciare che l'editore impaziente pubblicasse la cattiva traduzione del traduttore incapace, oppure finire il lavoro e poi fare l'operazione. Ci pensai una lunga, tormentosa notte e poi scelsi la seconda soluzione. So che soprattutto in Italia sono stata molto criticata per questo. Per esempio dalla Susan Sontag, la scrittrice americana che ha avuto un cancro e sul cancro ha scritto un libro. So che nel corso di una conferenza stampa a Torino qualcuno le ha chiesto che cosa pensa della Fallaci che, essendosi accorta di avere un cancro, ha perso tempo prezioso e ha continuato a lavorare. E so che la Susan Sontag ha risposto: penso che la Fallaci sia stata molto stupida, che abbia fatto una cosa molto stupida. Forse. Nel senso che il tempo prezioso l'ho perso sicuramente, però se tornassi indietro farei esattamente la stessa cosa, perché vede, io non scherzo, non faccio della poesia, quando dico che tra me e i miei libri c'è un rapporto materno, che i miei libri sono i miei figli, che come figli li concepisco, li partorisco, li amo, li difendo, e tra la propria salute e quella di suo figlio, tra la propria vita e quella di suo figlio, quale madre non sceglie la salute di suo figlio e la vita di suo figlio? Io la penso così.
L'isolamento di Oriana fu interrotto solamente dalla strage delle Torri Gemelle. La rabbia e l'orgoglio fa parte della trilogia di Oriana Fallaci, assieme alla Forza della ragione, concepito come il vero finale del libro precedente e pubblicato nel 2004. La giornalista colse questa occasione per rispondere ai violenti attacchi ricevuti dai gruppi islamici, ma anche dai gruppi politici facenti riferimento per la maggior parte alla sinistra, che l'avevano aggredita in seguito alle sue posizioni. La Forza della ragione termina con questa frase: stavolta non mi appello né alla rabbia, né all'orgoglio, né alla passione. Stavolta mi appello alla ragione. E insieme a un eretico, Mastro Cecco, che salì sul rogo acceso dell'irragionevolezza, vi dico che bisogna ritrovare la forza della ragione. Il terzo libro di questa trilogia è stato Oriana Fallaci intervista a se stessa, L'Apocalisse, uscito sempre nel 2004. In questo libro Oriana si incalza fra domande ideate per una donna che ha sempre avuto il coraggio di scrivere la verità sugli altri, ma anche su di sé. In questo saggio parla del cancro morale che divora l'Occidente, ma anche di quello fisico che stava divorando lei. Oriana Fallaci parla anche di antioccidentalismo e di filo-islamismo, così come del nuovo nazifascismo che avanzava vestito da nazi-islamismo. Marino Biondi, la rabbia e l'orgoglio, la forza della ragione e intervista a se stessa. Come sono stati accolti dalla critica questi tre libri che poi sono diventati la trilogia di Oriana?
Arriviamo subito, per così dire, all'epilogo, no? Perché quello è l'epilogo della sua storia di testimone. Testimone anche in quel momento, perché quando le due torri vengono annientate appunto nel fuoco di quei due aerei, è un momento che tutti noi ricordiamo, perché abbiamo visto il terrore in presa diretta. Oriana viveva a New York in quel momento, quindi non fu soltanto una notizia per lei, fu una trasmissione televisiva memorabile che è rimasta dentro i nostri, così, nei solchi della nostra memoria. Ed è una data periodizzante, l'11 settembre, tanto che non serve altro, non serve neanche l'anno 2001, l'11 settembre. Per Oriana fu un'esperienza, sottolineo questo, perché la sua reazione fu una reazione di chi quasi avesse lasciato qualche arto bruciato nel rogo delle due torri. C'era una partecipazione traumatica a quell'evento. Cioè, dico questo perché la testimonianza di Oriana fu una testimonianza definita un incendio su un altro incendio, un rogo su un altro rogo in mano. Si disse che aveva portato abbondantemente benzina sul fuoco di quella immane catastrofe. E lei mi chiede quali furono le reazioni. Furono molto spesso di rabbia, furono molto spesso di contestazione, furono molto spesso di dissenso, così come ci fu un consenso. Io non sono in grado di quantificare il consenso e il dissenso, ma restiamo ai fatti. E quando il Corriere della Sera, che allora mi pare fosse diretto da Ferruccio De Bortoli, e mi pare che fosse il 29 settembre del 2001, diede ad Oriana, credo per la prima volta nella storia del quotidiano, tutto lo spazio che lei riteneva utile. E Oriana scrisse qualcosa come 17 pagine, trasfigurando il giornalismo in una testimonianza narrativa di quello che aveva vissuto, con tutta la rabbia di chi sapeva o credeva di essere in guerra, ma di non avere scatenato quella guerra, di essere vittima di una guerra scatenata dall'Islam. Una specie di teoria di Fallaci dello scontro di civiltà. Qui entriamo, come tutti comprendono, in un discorso molto più complesso di quello che io stesso posso fare e che un giornalista può fare. C'è stato o non c'è stato lo scontro di civiltà? Alcuni storici hanno ritenuto che ci fosse, ed era soprattutto lo storico Huntington, non uno storico americano, autore di questo bestseller, Lo scontro di civiltà, e altri che lo hanno negato. Ecco, quello è stato il punto di vista dell'Oriana. E i suoi ultimi anni sono stati, come dire, accompagnati dall'ombra funesta di un Islam che stava conquistando l'Italia e l'Europa, trasformandola in una specie di Eurabia. C'erano degli elementi in eccesso, indubbiamente. Ho voluto sottolineare con lealtà di lettore, anche perché Oriana aveva molti difetti, ma era una donna onesta, quindi lavorava soltanto in base alle sue convinzioni, non lavorava per nessun re di Prussia. Quindi, quando anche Ras, uso questo termine, appunto che la sintassi mi consente, ammesso anche che sbagliasse diagnosi, e per mio conto in parte la sbagliava, ma per mio conto, per conto di tantissimi osservatori, e anche, devo dire, per la stessa corporazione giornalistica, posso aggiungere che non l'ha mai amata, anche perché i solisti, in questo caso i grandi solisti, fanno un po' parte per sé soli, ecco. E per essere più completo, se mi consente un altro minuto. Io ho qui sotto mano l'opera, la storia del giornalismo di grandissimo valore, che ha scritto un nostro collega dell'Università di Genova, Franco Contorbia. È il quarto volume del giornalismo italiano pubblicato nei Meridiani di Mondadori. Ebbene, il quarto volume, dico il quarto volume dopo migliaia di pagine, finisce proprio con le testimonianze del giornalismo italiano sul 11 settembre. E abbiamo le testimonianze di Renzo Cianfanelli, di Gianni Riotta, di Oriana Fallaci, di Eugenio Scalfari e di Tiziano Terzani. Ecco, se il lettore va a recuperare questo libro in una biblioteca e si legge gli articoli di Cianfanelli, Riotta, Scalfari e Terzani, vede che sono tutti diversi. Diversissimo è quello dell'Oriana. Eppure testimoniano lo stesso fatto. Non voglio dire un così è se vi pare, e fare dello stupido pirandellismo, però c'è modo e modo di rappresentare lo stesso evento. Ripeto, in Fallaci la rabbia e l'orgoglio svettava sulle interpretazioni di Cianfanelli, anche lui Corriere della Sera, ore 8:48, l'inferno di fuoco arriva dal cielo, dove Cianfanelli descrive l'evento, o Gianni Riotta, New York brucia, ma non può morire, e Tiziano Terzani, il pacifista, di Renico. È veramente l'alter ego dell'Oriana, anche lui fiorentino, il sultano e San Francesco. Ecco, con questo si concludeva quest'opera anche. Tanto era importante quel fatto e quell'evento. E non dico si concludesse la vita di Oriana, perché durò ancora qualche anno, però è stata la sua ultima grande avventura nel giornalismo e la zampata finale che ha dato all'attualità della storia. Ecco.
Oriana Fallaci morì a Firenze il 15 settembre del 2006 a 77 anni. In quel periodo Oriana abitava a New York. Ciò che disse fu: «Voglio morire guardando l'Arno dal Ponte Vecchio». Era il quartier generale dei partigiani che comandava mio padre. Ci andavo da bambina, con il nome di battaglia di Emilia. Portavo le bombe a mano ai grandi. Per tornare in Italia, volò su un aereo privato messo a disposizione da Silvio Berlusconi. A strapparla alla vita fu un cancro ai polmoni che lei stessa aveva definito l'alieno. Era un'assidua fumatrice, ma attribuì la maggiore responsabilità del cancro all'aver respirato il fumo dei pozzi di petrolio fatti incendiare da Saddam Hussein in Kuwait, dove si trovava a seguire la guerra del Golfo nel 1991.
Ancor più del rapporto col tempo è cambiato il mio rapporto con la vita. Voglio dire questo. Io, guardi, ho sempre amato disperatamente la vita. Anche nei momenti più neri di disperazione, più nera di dolore, più cupo, io sono sempre stata contenta di essere nata. Ho sempre pensato che la vita è bella, anche se è brutta, e Dio sa se può essere brutta, brutta e cattiva, perché gli esseri umani sono così cattivi. Ma ora sono ancora più contenta di essere nata. Sono ancora più convinta che la vita sia bella anche quanto è brutta. E quando mi succede qualcosa di buono e mi prende una specie di gratitudine pazza, beh, se mi succede qualcosa di cattivo soffro molto di più di quanto se mi viene fatta un'ingiustizia, soffro assai di più di quanto soffrissi prima. Ma se mi capita qualcosa di buono, qualcosa di bello, il bello è molto più bello, il buono è molto più buono.
Marino Biondi, cosa ha rappresentato il fenomeno Fallaci nell'Italia di fine Novecento?
Beh, posso dire che Fallaci, da un certo punto di vista è stata una fenomenologia, è una fenomenologia quella del fallacismo, nel senso che rappresenta anche una avanguardia delle donne che si impadroniscono di un ruolo nel testimoniare, nel fare storie. Mi spiego, fino a questo momento le giornaliste, le penne delle dame giornalistiche, erano dedicate a quelle che Camilla Cederna chiamava il lato debole. C'era una rubrica nell'Espresso, il lato debole, e se ne occupava la giornalista di turno. Allora, Oriana Fallaci, la fenomenologia della Fallaci è il lato forte. Questa, per mio conto, è una grande lezione. Il lato forte della storia, non il lato debole, rappresenta anche una solitudine. Io l'Oriana l'ho sempre vista sola. Nel suo libro più bello, ma non voglio dare giudizi solo estetici, è un libro veramente denso, profondo, ed è un libro di narrazione vera, quindi il libro di una scrittrice, ripeto, l'abbiamo detto fin dall'inizio, che poi saremmo arrivati anche a parlare della sua identità di scrittrice, che è un uomo dedicato ad Alekos Panagoulis, è stato un grande amore della sua vita, ma è stato anche il simbolo della resistenza, ecco, è uno degli ultimi eroi della resistenza in Europa, che fra l'altro muore in circostanze misteriose il 1 maggio del 1976, in circostanze strane, in un incidente stradale su cui non si è mai fatta chiarezza. E Oriana è presente al funerale, c'è tutta la Grecia e c'è anche una buona parte dell'Europa libera. Ecco, ci ho detto, è però la solitudine che prevale. Cioè, quando la donna conquista quelle posizioni, le conquista così come un alpinista conquista 8.000 metri, non è una passeggiata. Ecco, deve rivedere anche i conti con la propria vita, con la vita privata, con la vita degli affetti, con la vita delle relazioni. Il fenomeno Fallaci è una lezione che dice alle donne che la vita, se viene vissuta al di fuori delle norme e delle abitudini e dei costumi di una certa tradizione italiana, può dare enormi soddisfazioni sul piano professionale e chiedere pegno, chiedere prezzo, ecco, chiedere il pagamento di un prezzo. Ecco, questo per conto mio, poi ce ne possono essere altre di lezioni. Ecco. E con Fallaci il fenomeno della donna è la donna forte, lucida, autorevole. Autorevole, perché i suoi articoli portavano non colore, ma autorevolezza di opinioni e anche di pensiero. Che l'opinione è qualcosa di diverso dal pensiero. Ecco. Il pensiero si forma quando le opinioni vengono maturate e vengono profondamente riflesse, se no non sono soltanto opinioni.
Marino Biondi, qual era l'utopia di Oriana Fallaci?
L'utopia di Oriana Fallaci, ho riflettuto su questo anche. Ritengo che la personalità della Fallaci non fosse una personalità utopica, che non fosse portato ad un luogo che non c'è. L'utopia è il topos immaginato, quello che non c'è, è l'isola che non c'è, e quindi non fosse una utopia nel senso dell'utopia coltivata da personalità idealistiche che hanno una visione, come dire, idealistica della vita. Oriana aveva una visione, io credo, molto realistica. L'utopia però era quella di inseguire, ecco, forse l'utopia era quella di inseguire una verità che sfuggiva. E siccome la verità sfugge sempre, è sempre un luogo che non c'è, ecco. Questo è davvero il mio parere. Non vedo una utopia come per esempio una società, una specie di società utopica, l'utopia di Tommaso Moro, la città del sole di Tommaso Campanella, perché sapeva che nelle utopie rivoluzionarie del Novecento si nascondevano i peggiori dispotismi, che le rivoluzioni producevano terribili restaurazioni. Quindi l'utopia era nell'inseguire, con un lavoro che lei ha svolto in modo eccezionale, la verità sui fatti, sulle società umane, sulle relazioni fra gli stati. Anche questa è una bella utopia, no?
Avete ascoltato Vite Utopiche, storie di donne e uomini con una visione
su Radio Utopia.